Domenico Iannaccone.
Grazie, grazie a tutti. Mancava la clip di, alla fine mi sono accorto, di Ezio Bosso, magari se poi la rimedi la metti, la recuperi, perché anche quello è un viaggio bellissimo. Allora, insomma, tanto sono contento di essere qui, che potrebbe sembrare scontato perché uno è invitato in un posto, quindi ci va. Sono contento perché si respira una buona energia. E questo è uno degli elementi che spessissimo indirizza il mio lavoro, cioè vado dove c'è energia. Ho lavorato per tanti anni in programmi televisivi, cito Ballarò, Presa Diretta per tanto tempo, in cui a volte mancava questa cosa. Cioè mi sono accorto che avevo bisogno di recuperare una parte emozionale che si disperdeva in giro, che però c'era. Vedevo, avvertivo, annusavo. E così mi sono messo in testa di fare una televisione antitetica, apparentemente antitetica, però molto immersiva nella realtà. E così decido di lasciare Presa Diretta. Succede che a un certo punto le strade si dividono. E mi ricordo che all'allora direttore di Rai 3, Antonio Di Bella, disse: Antonio, io voglio fare un programma in cui posso, in cui debbo raccontare meglio la realtà. E lui mi disse: spiegami meglio che cosa vuoi fare. Voglio fare le inchieste morali. Mi ha guardato un po' atterrito. E ancora poi gli dissi: voglio praticamente rallentare. Doppio problema. Inchieste morali e rallentamento. Pensate che problema in televisione. In una fase in cui la televisione, in quella fase, vi do un dato soltanto, io a Ballarò facevo pezzi chiusi che duravano 15 minuti all'inizio. Man mano che il tempo passava, i pezzi da 15 minuti, quindi pezzi della realtà e quindi l'invasione del talk dall'altra parte, i pezzi diminuivano. Tant'è che nell'ultimo periodo, sì e no, duravano 6 minuti, 7 minuti, anche un po' rubando sul tempo. A volte io facevo anche questo perché mi scocciava. Negli anni successivi i pezzi durano 1 minuto e mezzo, 2 minuti, 3 minuti. Potete mai raccontare la realtà in 3 minuti? Potreste mai raccontare la realtà senza le pause? Cioè, Pierpaolo ha bisogno di pausa, la vita ha bisogno di pausa. Mentre noi siamo qui, mentre tu parli con me, mentre parlo con David, mentre parlo con Don Luigi, io ho bisogno di ascoltare, ho bisogno di sedimentare, ho bisogno di rispondere. Ma è il ritmo della vita, è il ritmo della vita che ci impone questa scansione. Allora, se la televisione non ha la possibilità di raccontare quel ritmo, racconta il falso e racconta con frenesia quello che non esiste. Cioè io odio i tagli in asse, sono diventati una sorta di battaglia. Cioè quei tagli in cui a un certo punto il personaggio viene tagliato, frammentato. Quella è una manipolazione pesantissima della verità. Io posso far dire a una persona, togliendo anche una, come dire, una piccola locuzione, il contrario di quello che ha pensato. Pensate che grande manipolazione c'è della comunicazione in questo senso. E così le inchieste morali prendono corpo perché l'allora direttore disse: proviamo. E poi disse: ma che cosa puoi... fammi un esempio. E allora io avevo in testa la cosa, però dovevo trovare storie, dovevo ancora metabolizzare. E gli dissi: facciamo un giro, ci mettiamo tutti i comandamenti dentro, li decliniamo chiaramente in maniera laica e vediamo che succede. Dice: ma uno ce l'hai? E il primo pezzo che gli proposi, che poi diventerà il primo pezzo di quella serie, oramai il programma ha 6 anni, abbiamo fatto circa 60 puntate, tutti come se fossero piccoli film, quindi un lavoro immane, quasi artigianale, e cominciai proprio con la Terra dei Fuochi, e mettemmo il comandamento che era non commettere atti impuri, perché nella mia, diciamo, idea, chi inquinava commetteva l'atto impuro per eccellenza, no? In quell'occasione io avevo bisogno di una testimonianza. Io amo molto la poesia, cioè mi sono nutrito di poesia. Nella mia formazione c'è stata la poesia. A 20 anni, apro una parentesi, ho collaborato con riviste letterarie e ho collaborato con una grandissima poetessa del Novecento italiano, Amelia Rosselli. Amelia mi fece pubblicare delle cose, io giovanissimo, me ne ero andato di casa, avevo deciso che non dovevo seguire le attività dei miei familiari, perché volevo fare questa cosa. All'epoca fu molto osteggiato, però insomma me la sono sempre cavata da solo, mi sono guadagnato da vivere da solo, e in quel periodo collaboravo, lei mi fece pubblicare delle cose, e in quel periodo io ho frequentato i più grandi poeti del Novecento italiano con lei. Che ne so, io 18enne uscivo insieme con Luzi, con Caproni, con Sanguinetti, Zanzotto. Cioè praticamente alla fine ho così assorbito la poesia che la poesia è diventata poi mezzo espressivo. Tant'è che qualcuno quando mi dice poetico quello che hai fatto, io so da che cosa arriva quell'aggettivo. La poesia sta nel modo di raccontare, nella limatura che c'è, e anche il mio arretramento legato proprio all'utilizzo della parola nel documentario è quasi rarefatto, come se fosse una poesia limata continuamente, perché si deve arrivare all'essenziale. La televisione deve recuperare questa cosa, ce l'aveva un tempo. Io tra l'altro ho avuto la fortuna di frequentare anche i padri della televisione, alcuni, uno fra tutti, Ugo Gregoretti, un personaggio fuori norma perché aveva tantissimi registri, riusciva a raccontare le nefandezze con una ironia, con una leggerezza, con un garbo. Penso però anche ai lavori di Comencini, in cui si tratta il tema dei bambini, il candore dei bambini. Guardate, io spessissimo in questa fase sto utilizzando i bambini, utilizzare una parola brutta, cioè sto andando incontro ai bambini, perché i bambini mi permettono di vedere il mondo nel pieno candore, perché spessissimo i bambini non guardano in camera, non hanno sovrastrutture, sono liberi, e questa libertà rende me, giornalista, che testimonia la loro testimonianza, libero. Ed è un meccanismo bellissimo, virtuoso. Sono andato spessissimo in alcune zone anche difficili, penso a una puntata che si intitola Ti voglio amare, sono andato a Borgo Vecchio, un posto che è una periferia dentro il centro di Palermo, una periferia, un posto cariato praticamente, devastato dal dopoguerra e mai rimesso a posto, e lì c'era un gruppo di ragazzini che sembravano usciti proprio da quella dimensione quasi pasoliniana, quella che amava tanto Comencini anche. C'è ci fu una serie bellissima in televisione, che se vi capita andatela a rivedere, in cui lui incontra bambini, i bambini, incontra quelli che lavoravano, facevano magari i balestrari, i fabbri, i muratori, ragazzini bellissimi che lo accompagnavano a casa, ed era un racconto della società. Adesso esiste un meccanismo legato alla privacy, no? Sul concetto dei bambini, però questo concetto dovrebbe essere diversificato, perché quando a un certo punto c'è la manipolazione, c'è l'utilizzo, c'è la strumentalizzazione, io sono pronto a bloccare ogni cosa, lo faccio anch'io, mi faccio autocensura in quel senso. Cioè se io spongo un bambino mi faccio autocensura, chi lavora con me lo sa, guai a oltrepassare il limite. Esiste una funzione della TV che è quella di sapersi fermare. E me la sono data come lezione, come meccanismo proprio deontologico. all'epoca di Presa Diretta feci una inchiesta legata all'Andrangheta in Piemonte e incontrai un sindaco, cioè anzi, incontrai, andai a fare l'inchiesta su un sindaco che era stato allestato, il sindaco di Leni, diciamo paesi che stanno nel circondario di Torino, che era praticamente in collusione, era un imprenditore in collusione con l'Andrangheta. Durante quella fase io stavo girando e ho incontrato, a un certo punto sono passato davanti casa di questo signore che era arrestato, è uscita una signora di una certa età, ho capito che era la moglie, e quindi col mezzo, con la telecamera ci fermiamo, le vado incontro e mentre comincio a parlare con lei le dico: signora, ma lei è la moglie del signor Leni? Sì, dice, ma lei era molto in tensione e io avevo un potere su di lei, avevo la telecamera e avevo un microfono e quindi non c'era parità, non eravamo sullo stesso piano, lei non poteva difendersi tanto bene. In quel preciso istante arriva il postino e le consegna una lettera. Lei, trepidante, apre la lettera davanti a me, perché era andata quasi in confusione. Lei cercava di arretrare rispetto alle incessanti domande che le facevo. E a un certo punto apre la lettera e me la mette quasi sotto il naso e io leggo l'inizio. Ad un certo punto ho fatto una cosa. Ho preso la telecamera e poi ho detto: se la legga, stia tranquilla. E me ne sono andato. Due giorni dopo, sul Libero, un giornale chiaramente non propriamente amico della mia rete, ma comunque sempre con posizioni un po' diverse, attraverso Francesco Specchia, che faceva la critica televisiva, mi scrive un pezzo che rispondeva esattamente a quell'emozione e dice: un gesto di civiltà nella TV, un gesto di dignità nella TV. E lui racconta questa cosa, mi scrive e praticamente mi racconta esattamente come avevo allontanato la telecamera. Io ho chiamato Specchia, non lo conoscevo, però quella critica mi ha molto colpito, cioè significa che aveva evidentemente raccolto quel tipo di impostazione. Lo chiamo e dico: ciao Francesco, grazie, hai scritto un bellissimo pezzo. Ha detto: no, ma è quello che ho pensato, ma sai che mi è successo? E lì si apre un'altra cosa. Mentre andava in onda il servizio, a casa mia ha squillato il telefono, proprio in quel momento, ed era mio padre. E che ti ha detto? Ho detto. E lui mi ha detto una cosa, mi ha detto: ma stai vedendo? E lui ha risposto sì. E che cosa stai vedendo? Specchia al padre: sto vedendo che quella donna poteva essere mia madre. E il concetto identico a quello che avevo provato io. Io avevo pensato a mia madre. E allora questo meccanismo che pone in relazione quello che si fa da quello che si vuole, dal rispetto, deve essere come una bussola per arrivare a raccontare sempre con dignità la vita di tutti. Questo è un elemento fondamentale. Io sono legato a tantissimi, in questi anni sto facendo, avete presente un treno che aggiunge sempre dei vagoni, anche perché queste storie, Pierpaolo, ma tutti gli altri, difficilmente poi me le scrollo. Pierpaolo mi ha chiamato qualche giorno fa ed era preoccupato, mi diceva quasi piangente, mi ha detto: sai Domenico, mamma proprio non mi riconosce più e io sono disperato. Ho detto: ma lei non lo fa? Certe volte mi risponde male, pensa che io non sono suo figlio. Ho detto: ma tu devi perdonarla, no? Allora tutti questi elementi piano piano mi entrano dentro ed è un meccanismo che spesso mi crea anche forte responsabilità e mi crea anche uno stress. Però dal punto di vista umano, dal punto di vista del calore che mi torna, guardate, io faccio un lavoro meraviglioso. Se non facessi questa roba qui, io potrei anche rinunciare a fare questo lavoro. Chi mi conosce bene sa quanto ho dovuto sudare per mantenere in vita questo progetto. Quante volte ho dovuto beccarmi un sacco di scontri, avere bastoni tra le ruote, però ho difeso il progetto, perché nel progetto c'è la, come dire, c'è un messaggio. E siccome il messaggio per me è importante, io devo rimanere intatto. Io ho detto una cosa a tutti i direttori che si sono succeduti, l'ho detto sempre francamente. Ho detto che se io non riesco a fare, non riuscirò mai a fare quello che penso in piena libertà, io cambio lavoro, faccio un'altra cosa. Non me ne importa nulla. Mettiamo l'altro mare, che dici? Sì. Allora, ragazzi, facciamo una cosa, così se no non ci appesantiamo. Vi faccio vedere un pezzo. Siccome il tema di questo incontro è come ci si innamora della realtà, entriamo in una realtà tipica, quella di Napoli, è un piccolo mare, piccolissimo, ero andato a fare un servizio più ampio sulla città e doveva essere un pezzettino, però a un certo punto ti accorgi che se tu entri in un mondo e lo guardi con attenzione, il mondo si apre, anche se piccolissimo. La vediamo l'altro mare. Ci sono affezionato a quelli, ci sono affezionato per dire che se si guarda bene si scoprono delle cose. Allora, quella è una puntata che durava 55 minuti, io ero andato lì per caso perché durante la fase di ripresa di Spacca Napoli, che è una puntata che feci su tutta la città, cioè, adesso non c'è più purtroppo, c'è un fotografo che si chiamava Oreste Pipolo, un fotografo storico a Napoli che ha fatto i matrimoni era il guru del matrimonio, insomma. Quindi con lui ero andato in giro e mi disse: guarda, c'è quel posto, tu vacci. Ma doveva essere una cosa di 3 minuti, però quello che succede spessissimo è alla fine, se tu entri. E lì avevo trovato di tutto, c'era la contrabbandiera, c'era la chiromante, cioè era un mondo, ma un mondo che, diciamo, visto dall'esterno, era un mondo anomalo e anche un pochettino fuori legge. Però una volta che si entrava dentro, tu comprendevi che c'era una linea d'ombra e quindi, come nel caso di questo signore, cominciavi a vedere già con occhi diversi le persone che incontravi. È una lezione che spesso io ricordo, perché significa che non dobbiamo mai guardare con preconcetto, non dobbiamo mai avere dei meccanismi per cui alla fine tu vai in un posto e sai che troverai quella cosa. Io dico sempre alle persone che lavorano con me: prima di fare un pezzo, prima di decidere di fare una cosa, dobbiamo capire che c'è lì, che cosa succede lì. Guardate che in TV esiste il meccanismo preciso, pedissequo, di, come dire, commissionare il servizio. Di dire: vai lì, raccontami quella cosa. E magari uno dice: ma guardate che non era così, ma tu raccontami quella cosa, lasciala stare. Capite che manipolazione? Allora, l'idea, perciò io mi ritengo libero e sono anomalo, diciamo, nel panorama televisivo, perché non sono sottoposto a nessuna agenda politica. Non ho padroni. Cioè, posso raccontare quello che voglio, vi giuro, ve lo dico. Posso raccontare quello che voglio ed è una libertà. Cioè, questo titolo doveva morire dopo un primo giro. Poi il direttore mi disse: ma in effetti abbiamo fatto, facciamolo diventare un contenitore di storie morali. E quindi è rimasto. Ma questa cosa è stata una salvezza, perché sono assolutamente libero di andare in tutte le direzioni possibili. Cioè, se a un certo punto io esco di qui o incontro uno di voi, io posso raccontarci una storia, il concetto delle storie. In effetti le esperienze emozionali sono fatte attraverso le storie. qualcuno me le deve raccontare. Ed io sono un testimone che va incontro alle storie e che non le manipola. Io sto molto in ascolto. Il concetto è un concetto quasi, è una sorta di maieutica del racconto, concetto socratico. Io non sono lì per determinare il fatto, ma per accoglierlo. Io sono una levatrice, un'ostetrica, che fa uscire delle cose, ma io non posso manipolare, non sono io l'elemento attivo e non devo neanche incalzare, non mi interessa. Guardate, ho fatto anche una cosa più estrema, non utilizzo più le telecamere nascoste. Intransigenza pura, anche quello, è un senso di squilibrio, ce n'è un abuso, c'è un meccanismo per cui la tua posizione è carpita, è rapinata, c'è una rapina. Guardate, quando noi parliamo con degli amici a telefono, quando noi ci incontriamo, possiamo essere anche un pochettino diversi dall'aspetto formale, no? E quindi quando tu non hai l'incombenza, magari ti comporti e dici delle cose, ma non per questo tu devi essere rapinato della tua libertà di essere come sei. E spessissimo la televisione ha fatto questo ultimamente, ha crocifisso delle persone. Io non voglio questo, perché non lo vorrei per me stesso, per i miei cari, e quindi di conseguenza ho detto basta, stop, finita. Sai, volevo dirti una cosa, sì, spessissimo quando si raccontano le cose, io ho utilizzato un linguaggio che è cinematografico, perché quella scansione temporale mi permette di raccontare in un certo modo, quindi utilizziamo moltissimo, con moltissima attenzione, musiche e immagini. Il lavoro costa parecchio fatica, perché per girare così, cioè c'è bisogno proprio di imbastire, le puntate sono scelte con attenzione. La nuova serie che farò, che andrà in onda in autunno, l'ho fatta sui diritti costituzionali. Ogni puntata avrà un diritto, saranno 7 puntate. E ho cominciato a fare degli altri viaggi straordinari. Sono appena tornato da Caivano, che è una zona di Napoli Nord con un forte disagio. E lì ci girerò la scuola. Ho girato una puntata intera sulla scuola. Una preside, e qui torniamo a Don Milani, no? La parte rivoluzionaria, che si va a riprendere i ragazzi. Lei è stata per tanti anni preside di un istituto della scuola per l'infanzia fino alle medie, poi dopo che aveva risanato e abbassato la dispersione scolastica, che succede in Italia? Hai potere, via. Lei ha preso in mano però un istituto professionale, nella sua idea originale c'era quella di fare una scuola verticale, cioè prendere i ragazzi dall'infanzia e portarli fino al diploma, cioè non mollarli mai. Le dice: guarda, se io per un giorno abbasso la guardia, ne perdo, li perdo. E così la mattina lei ogni giorno sta fuori ai cancelli e li va prendendo, come se li prendesse per i capelli, dentro, dai, venite, dentro. Ed è un racconto strepitoso. Un racconto sul valore della scuola, sul senso dell'apprendimento, sulla possibilità che si dà ai ragazzi di emanciparsi, perché lì di emancipazione si tratta, ma anche di un'emancipazione, come dire, elementare. E quindi farò tutto questo percorso perché io credo che la televisione debba in qualche modo guardare ai diritti delle persone. Io credo che i talk non bastino, non possono bastare. Ve lo stavo dicendo prima, io ho dei maestri che sono Gregoretti, Comencini, Il rigore di Zavoli. La notte della Repubblica ha raccontato una pagina nerissima, con un rigore, con un equilibrio, che non c'è più, in televisione non c'è più. Guardate quanta frammentazione. E poi c'è una cosa peggiore, c'è la ripetizione dello stesso fatto. Lo stesso fatto è ripetuto in maniera ossessiva e questa ripetizione crea una mimesi che in qualche modo non fa avere più nessun interesse e nessun significato al fatto stesso. Io spesso cito una poesia a memoria, però il senso profondo, cioè noi dobbiamo riportare attraverso il lavoro che faccio in questo caso, ma tutti possono applicare questa regola, le emozioni in quello che fanno. C'è una poesia di Mario Luzi che si intitola Vola alta parola. La cito così, cioè forse qualche verso lo salto, però io la cito sempre perché mi appartiene ed è quello che faccio per chiarire quello che succede. E dice, vola alta parola, cresci in profondità, tocca nadir o zenith della significazione perché talvolta lo puoi, però ti prego non arrivare a quel celestiale appuntamento senza il caldo di me, sii luce, non disabitata trasparenza. La parola, l'essenza, la comunicazione, la non manipolazione, il calore della parola. Guardate che significato altissimo. Cresci parola, no? In profondità, in altezza. Il senso è che noi dobbiamo tenere fede alla parola, al concetto, al nostro modo di comunicare. Io adesso vi farei vedere una cosa che sta dentro il lavoro che faccio e parlo di emozioni. A volte le parole possono anche essere sottratte, perché sottraendo le parole diamo più significato a quello che vediamo. Vediamo un pezzo, un estratto, poi vi dico quello che è accaduto durante quella fase di una cosa che riguardava una puntata che si intitola Arrivederci Roma, era una puntata su Roma, lo vediamo. No Massimo, quali parole potevano aggiungere questa forma di rito? Io quando mi hanno detto che si erano riconcluse nuovamente le indagini per la riapertura del processo, avevo chiesto dove fossero i reperti di Pasolini e mi era stato detto dalla procura che erano stati consegnati al DAP e il DAP li aveva portati al museo criminologico, ma erano chiusi, come li avete visti? In un primo momento ho fatto richiesta e mi hanno detto sì, possiamo mostrarli, e mi ha detto anche lei può venire così apriamo le buste. Ho detto no, ma noi non dobbiamo fare questa cosa. Non dobbiamo scardinare anche questo elemento emozionale. Si tratta di una cosa così, così forte che ogni volta che rivedo questo filmato io ho una intensa emozione. E sapete che cosa mi emoziona di più? La terra sullo stivaletto. Era una cosa che mi ancora a qualcosa di terribile, ma di terreno, e mi rende quel sacrificio ancora attuale, vivo, profondissimo, più la terra, quella terra ancora più del sangue intriso sulla sua canottiera o sulla sua camicia o sui suoi pantaloni. Allora l'idea che si può raccontare tutto e non c'è bisogno di aggiungerci parole, le parole in quel senso sono superflue e quindi il significato, quando è significato, rimane tale e non ha bisogno di niente altro.
Quanto è bello ascoltare. Ho una domanda, una sola, ed è questa. Penso a Domenico che cresce nel suo paesino del Molise, Torella di Sannio.
Torella del Sannio.
Del Sannio. E che da ragazzo fa il giornale col ciclostile del prete, che poi lavora in una rivista di poesia, poi frequenta anche corsi di cinema e poi approda a trasmissioni importanti, quello che ci ha raccontato. E tutto questo però non fa la cifra di quello che lui racconta, di come lo racconta. cioè l'attenzione agli sguardi, ai silenzi, oltre che alle parole, la capacità di raccontare questa realtà senza violentarla, sono la cifra del suo giornalismo, ma non ci dice tutto di lui. C'è qualcosa di più. E provo a farti un esempio. Quando è venuto qui Eraldo Affinati, questo bravissimo scrittore e insegnante che è capace di instaurare un dialogo profondo con ragazzi della periferia romana, per certi aspetti a livello educativo fa quello che fai tu con la televisione. Lui ci diceva, vedete, io riesco a entrare in sintonia con questi ragazzi perché loro mi riconoscono e riconoscono in me certe cose che fanno parte del loro vissuto. Io sono cresciuto in una famiglia umile, non avevo libri in casa e loro quando mi vedono e mi sentono parlare, approcciarmi a loro, capiscono che parliamo lo stesso linguaggio. E allora la domanda è questa. In che modo tu riesci a stabilire quel contatto profondo che fa sì che le persone che interpelli, con cui parli, non sentano minimamente che dietro c'è una telecamera, c'è un microfonista perché mai c'è la presa diretta, che c'è un mondo che lì dietro li porterà poi a essere visti da milioni di persone e affidarsi di te?
Io credo che esista un metodo che è quello della, che in sociologia si chiama realtà partecipante, cioè significa, chiaramente è un metodo sociologico, però lo posso applicare anche al giornalismo, significa che io vado e mi immergo in quella realtà, non ne resto fuori. Se io lo osservassi da fuori sarei un estraneo, un intruso. L'idea che io mi immergo, cioè la scena dell'altro mare, che dopo 2 secondi io stavo mangiando con loro, tra l'altro ho mangiato una cozza cruda, rischiando, però è stato un gesto anche di... Però quella cosa significa che la mia modalità, ma chi lavora con me lo sa, è sempre quella di immersione, cioè mi ci confondo, e in questo confondersi le persone non hanno timore di essere riprese, anzi, in qualche modo si affidano. Ed è quindi una testimonianza reale, vera, profonda, non manipolata neanche se stessi. Perché guardate, la televisione, un tempo forse era diverso. Cioè, quando magari Pasolini faceva comizi d'amore, incontrava dei luoghi assolutamente puri dal punto di vista televisivo. Cioè lo sguardo di chi era intervistato sapeva in qualche modo... astrarsi, sapeva andare oltre e quindi non si sentiva osservato e quindi le risposte erano candide, erano pure. Adesso se qualcuno intervista qualcun altro sa esattamente la televisione come funziona e diventa un altro, capisci? Allora questo meccanismo mi porta a essere immersivo per fare in modo che le persone siano reali e vere con me, e in questo concetto c'è affidarsi, a trattino fidarsi, che è un elemento fondamentale. Guardate, noi ci affidiamo perché ci sentiamo protetti dagli altri. Una volta mi è successa una cosa, questo per farvi capire che alla fine questo affidarsi deve avere un significato. Durante un'inchiesta sull'evasione fiscale, quella volta, un signore si fa intervistare, mi dice delle cose pesanti, mi firma la liberatoria, la sera mi chiama e mi dice: scusami, io non me la sento più, non me la sento. E ho detto: va bene, se non te la senti è giusto che tu me lo dica, io non la metto. E lui, ho detto: ma mi prometti che la togli? Ho detto: ma che scherzi? E chi lavora con me sa che io faccio una cosa, l'ho fatta quella volta, ma la faccio sempre, la farò sempre. Ho chiamato l'operatore, ho detto: cancella. Dice: ma come cancella? Non bisogna avere la tentazione, perché se no alla fine si fa il massacro, si uccidono le persone, ma si uccidono proprio dentro. Ecco, qui l'affidarsi deve avere questo significato.
Me ne è venuta a ruota un'altra, poi andremo a chiudere. Le inchieste morali, non sappiamo che effetto effetto hanno fatto su chi le ha guardate. Non ci interessano gli ascolti, magari interesseranno sicuramente la rete, interessano l'autore, ma non ci dicono che cosa è cambiato in chi ha visto. Dopo 6 anni di inchieste morali, Domenico Iannacone, come è cambiato?
Mamma mia, massacrato, posso dire questa cosa. Insomma, ne esco un po' con le ossa rotte. Perché c'è un... oltre al metodo socratico, c'è un meccanismo quasi psicanalitico, per cui io sento molto. Tant'è che molte volte c'è l'Ordine degli Psicologi di Torino che mi ha invitato una volta e ha fatto una meta ricostruzione, cioè ha preso una puntata, questa ve la racconto perché è bellissima, e l'ho girata in Molise anche questa qui, ed è la storia, Edda e Giulio si intitolava la puntata, se vi capita andatela a vederla, ed è nella prima serie Onora il padre e la madre, e c'è questa donna che... lei controbassista, l'unica controbassista in Molise, 17-18 anni fa, adesso Giulio è più grande, partorisce, mette al mondo questo bambino, la Rai di Campobasso va da lei, sembra un Kieslowski proprio, va da lei e chiede a lei che cosa ti aspetti, cioè, la intervista così, il primo nato, e lei dice ma per il bambino tanta salute e per me la serenità. Dopo 18 anni, con un volo pindarico, ci ritroviamo che questo bambino Giulio è affetto da una gravissima malattia, una sindrome di autismo, ma che lo porta soltanto a battere le mani per terra e ad amare le scope. Lei non ha mai più fatto la controbassista. Io entro da lei, quindi entriamo in sintonia, no? Quel discorso della immersione, e ci ritroviamo, e lei comincia a confidarsi. Mi dice, sai che la Rai di Campobasso ha fatto questa cosa? Allora prende il nastro, lo inserisce, la sua cassetta va via, perché dopo tanto tempo è rimasta, lei non l'ha più vista, quindi si consuma, e quindi l'immagine la vedo passare velocemente e poi non si può più rivedere. Faccio una ricerca alla Rai, la stava cancellando, la ritrovo. Ritorno da lei, lei dice, ho trovato un'altra cosa. Di che cosa? È il saggio che ho fatto quando mi sono diplomata al conservatorio, che non ho più sentito in tutti questi anni. Una donna rigida, ma quasi che non si lasciava più attraversare dal dolore. E mi dice, la vuoi sentire? Ho detto no, temevo che si potesse di nuovo cancellare, e soprattutto volevo che quella cosa, come è accaduta con Pasolini, fosse unica. E quindi piazziamo le camere, e le dico di mettere la cassetta. Mette la cassetta e comincia a risentire il suono del suo strumento. E piano piano, piano piano, piano piano si scioglie in un pianto a dirotto. E dice, no, non è possibile, non sono io. Cioè stava rientrando in sé, stava rivedendo la propria esistenza. Per questo vi dico che quel meccanismo che pongo in essere è anche in qualche modo psicanalitico. È chiaro che con Edda sono rimasto amico, molto legato, e che continuo a sentirmi, che chiedo di Giulio. Sono storie che alla fine non mi posso buttare dietro le spalle. Ebbene, questo è il senso.
Abbiamo un'ultima clip che manderemo come saluto conclusivo, però io vorrei trovare un modo per dirti grazie, adesso lo cerco mentalmente, vorrei che le ultime parole fossero poi le tue, semplicemente un modo di chiudere, di salutare, di esprimerci anche quello che hai sentito vedendo questo porto di terra, passando da questo porto di terra dove spero tornerai ancora. E simbolicamente ti vorrei ringraziare pensando a come ti ha ringraziato Ezio Bosso. Oggi quando ricominciamo vi faccio vedere un pezzetto di quella trasmissione bellissima, questo straordinario pianista cui lui ha dedicato una puntata dell'ultima serie dei 10 comandamenti, e segue questo pianista che ha una grave disabilità ma che attraverso l'arte è riuscito a sublimarla, addirittura dice io me ne sono servito per andare oltre, per migliorarmi come pianista. È una puntata davvero imperdibile.
Andrà in replica adesso, ecco. Martedì. Martedì, se vi capita, ma questo martedì in seconda serata questa volta, se vi capita, è un bel viaggio con Ezio Bosso. Ci sono affezionato a questa puntata.
Davvero, davvero splendido. E un'altra cosa, non abbiamo detto, ci sono anche i tempi, non è l'intervista a Ezio Bosso, è Ezio Bosso seguito durante una sua tournée, seguito a casa sua, seguito nella casa dove si trasferisce dopo un certo periodo, è come se si creasse poi, anche si crea un'amicizia, un incontro, e alla fine finisce questo reportage, questo film, con lui che dice abbiamo finito. Come, non c'è un'ultima domanda, abbiamo finito. Ezio Bosso ti prende le mani, le stringe e ti bacia le mani, che è un gesto, baciare le mani, che ha, come dire, nell'immagine pubblica tutto un altro significato. Secondo me in quel momento voleva dire, anche se non ho visto quello che tu manderai in onda, non lo so, perché era un lavoro di mesi, per cui il montaggio, non poteva sapere che sarebbe stato così bello, così profondo, così vero, anche quello che sarebbe uscito, ma lo ringraziava per come aveva lavorato con lui, per come gli aveva permesso di rendere la sua storia, e gli baciava in quel momento le mani come un gesto di grande delicatezza, di profonda stima per come lo aveva approcciato, per come era stato vicino a lui. Nello stesso modo noi ti baciamo le mani per
No.
Per la delicatezza, la profondità con cui racconti le tue storie. Il bacio è un bacio delicato, vero, sincero, e questo applauso è anche il segno di dire continuiamo. Andiamo
dobbiamo
avanti.
Continuare, dobbiamo continuare.
A te.
Ma io che cosa posso dirvi? Intanto che sono venuto in un luogo, lo diciamo anche con David praticamente prima, e che ha una grandissima, un grandissimo magnetismo, crea una fortissima suggestione. Ieri con Don Gigi abbiamo fatto questo giro in pochissimo tempo ho avvertito delle fortissime vibrazioni, quindi siccome mi fido molto di questa cosa, questo è un segnale fortissimo anche per me. Intanto tornerò qui, ci tornerò, per ovvie ragioni, perché poi alla fine i legami, ma proprio anche le connessioni, anche quelle minime, no? Con chi mi ha preceduto, con Gigi, con le persone con cui ci siamo ritrovati a pranzo anche ieri, già mi permettono di creare una mappa. A proposito di mappa, vi dico una cosa, forse che da aprile potrebbe, insomma, al 99% farò un nuovo progetto che andrà oltre i 10 comandamenti, che ha un titolo anche questo, libero, si intitola Che ci faccio qui? Ed è la possibilità di fare un viaggi, diciamo, nelle vite degli altri, ma sotto forma di continente interiore. C'era un libro uscito in Francia, che era Il continente interiore, dove i continenti erano praticamente disegnati sotto forma di emozioni, di passioni, che ne so, il continente dell'amore, il continente del perdono, il continente del dolore, il continente della vendetta, no? E tutti questi elementi formano l'animo umano. Ed è una mappa, una ragnatela fittissima, che non potrebbe finire mai. Ecco, io questa cosa la voglio fare. E poi voglio dirvi una cosa, è una cosa interessante, che al 1° maggio mi hanno chiesto di fare un intervento sul palco, e allora ci sono andato. E ho portato la testimonianza di una persona che ho incontrato. Adesso su quella clip non c'era, perché l'abbiamo girata proprio a ridosso della messa in onda. È la storia di Guglielmo, che era un ingegnere alimentare che dopo un incidente si è trovato a vivere con una difficoltà economica grandissima. Veniva aiutato da Pane Quotidiano, che è un'associazione milanese molto attiva, e Guglielmo vive senza luce elettrica, senza più nulla, ma lo fa con una dignità incredibile, guardate. Vive con le candele, quindi la sera accende le candele, sta in questa casa che sta occupando, che prima apparteneva alla zia, una casa popolare. Bene, io sul 1° maggio la prima cosa che ho pensato a Guglielmo e gli ho dedicato le parole di Gramsci, che è quello, con quelle che dicono odio l'indifferenza. Ecco, vorrei che qui dentro, insomma in giro per il mondo, non ci fosse mai indifferenza. Questo è il senso. Grazie, grazie a voi. Allora, abbiamo aperto con l'altro mare, finiamo con l'altro mare che era la colonna sonora, perché c'è una canzone di Mannarino che immagino conoscerete, che ci sta bene in questo convegno, così almeno finiamo con la musica. Va bene. Grazie.